Roger Podcast.
Esiste una ricetta per mettersi al riparo dagli amori sbagliati? E quali sono gli ingredienti immancabili per una relazione sana? Picasso ne ha combinate di cotte e di crude alle sue donne. Insaziabili del suo genio allora, decidono oggi di banchettare al tavolo di una nuova consapevolezza, uscendo dall'ombra. Benvenuti a Musa, con l'apostrofo. È possibile imparare ad apprezzare l'arte della condivisione anche in amore? A dividere le porzioni oggi è Jacqueline Rock.
Signora! Buonasera. Entri pure, si accomodi. Quando mi ha chiesto se volessi assaggiare delle verdure dal suo orto, non ho saputo dire di no. Ecco, ordiami il sacchetto. Oh, rape, carote, cipolle, che bontà! Proverò a preparare un bel couscous, sa? Ho anche invitato degli ospiti, arriveranno per cena. Lei si ferma a mangiare con noi, vero? Si sa che più persone si ha a mangiare il couscous, meglio è. Sa, il momento in cui si prepara la cena è il mio preferito della giornata. Anche quando cucino solo per me, il più delle volte è così. Io non sono sempre stata vista come una persona gradevole da avere accanto, per un motivo o per l'altro. E dopo un po' ci si fa l'abitudine. Mi concedo di essere lenta e meticolosa. Sa, è come un rito. Ho bisogno dei miei rituali e di figure stabili nella vita, perché tendo ad aggrapparmi a ciò che di bello c'è nella vita. Mi aggrappo anche troppo, e poi fa male quando non ci sono più. Allora, inizio a tagliare e tritare le cipolle. Oh, non rida se mi vede piangere. Ora il pezzo forte, la couscousiera. Io uso questa in terracotta, bella, vero? Nella base metto il burro chiarificato, sale, pepe e una stecca di cannella. Il tutto assieme alla cipolla tritata e la carne. Poi lascio cuocere a fuoco lento fino a che non si asciuga l'acqua della cipolla. Ci starà un po' e nel frattempo possiamo conversare o possiamo far scorrere il fiume dei ricordi. Il couscous che preparo è quello in salsa bianca. Si cucina così ad Algeri e nei dintorni. Questo mi fa tornare in mente. Ha presente Le Femmes d'Alger? Pablo amava quel quadro di Delacroix, tanto da crearne una sua personalissima versione in cui ha ritratto proprio me. Me lo diceva sempre. I miei lineamenti erano esotici. Il mio profilo ricordava quello delle statue greche e i miei capelli erano scurissimi. Diventai la sua musa perché ero diversa da tutte le donne che aveva avuto prima. E io, a differenza loro, ho conosciuto un Picasso diverso. Mi ha ritratto in modi diversi rispetto alle altre. Con un velo nero addosso, in Jacqueline avec l'écharpe noire, mi ha usata come ispirazione per reinterpretare altre opere antecedenti al suo genio, come Déjeuner sur l'herbe, o mentre ero in casa, o in sketch erotici. Non potrei elencarli tutti. Non ho mai contato tutte le volte in cui Pablo mi ha disegnata, ma tutti dicono che l'abbia fatto più di 400 volte. Non mi sono mai stancata di amarlo e lui non si è mai stancato di dipingermi. Spesso la cosa che più turbava le persone era la nostra differenza d'età. Anzi, più volte mi è stato detto che vedevo in Picasso il padre che non ho mai avuto. Ma non è così, signora. Si divertono sempre a diagnosticare cosa non va bene, cosa c'è di patologico in una donna. Non siamo mai libere di amare come vogliamo. di fare le scelte che ci spettano. Su di me continuano ancora a parlare e per sempre continueranno. Non sempre una donna rimane alla ricerca di una figura che ricordi la figura paterna o che la sostituisca se un buon padre non l'ha avuto. Questo non ha mai influito sulla mia relazione con Pablo. Semmai, dopo varie esperienze con uomini buoni a nulla, Pablo è apparso nella mia vita come l'eccezione, come l'unica costante positiva, come vero amore che mi è costato la vita. A volte penso di essere nata con un buco dentro al cuore, un vuoto da riempire. Mio padre abbandonò la nostra famiglia quando ero una bambina e mia madre iniziò subito a mettermi in guardia contro gli uomini. Mi disse che riporre in loro la fiducia era il peccato più grande che una donna potesse commettere. Ho commesso questo errore solo una volta, prima di incontrare Pablo. Nonostante Pablo amasse il mio aspetto che chiamava esotico, io sono nata a Parigi. La mia famiglia non era di certo ricca e nemmeno felice. Mia madre morì quando avevo solo 18 anni. In quel momento ero una ragazza, sola nella città più ostile del mondo. Ho fatto l'unica cosa che potevo fare per sopravvivere. Mi sono sposata. André Houtin, ingegnere, uomo rispettabile, col quale ho avuto mia figlia Catherine. Per colpa del suo lavoro ci trasferimmo per un periodo in Africa, ma chiesi il divorzio dopo poco tempo. Vede, a me non dava fastidio vivere dietro l'ombra di mio marito in luoghi in cui la lingua e la cultura mi erano sconosciute. André non fece mai niente per farmi sentire come se fossi la cosa più importante della sua vita. Il ruolo di un uomo, come ho scoperto dopo aver conosciuto Pablo, è quello di venerare la propria donna. Non deve mai stancarsi di guardarla, di toccarla, di dipingerla, di considerarla il centro del proprio universo. Lasciai l'Africa con mia figlia e mi trasferì a Vallauris, nella Costa Azzurra, dove iniziai a lavorare nel laboratorio di ceramica di Medurà. Ora aggiungo l'acqua bollente e i ceci, che ho già cotto ieri, nella couscousiera. Vallauris sembrava un angolo di paradiso, poco distante da Cannes e dall'agio che solo i francesi del sud sanno concedersi. Sono i luoghi in cui viene celebrata la vita lenta, in cui l'arte nasce da una sensazione di pace e di contemplazione delle bellezze naturali, e non dal tormento. Forse è per questo che Picasso aveva trovato nel laboratorio di Medurà un angolo sereno. È lì che scoprì la gioia di lavorare con la ceramica nel 1946, dopo un incontro casuale con Suzanne e Georges Ramier, i due proprietari, con i quali collaborò per 25 lunghi anni. Si era trasferito a Vallauris con François Gillot e i due figli in una villa chiamata Les Galloises, una piccola villa rurale in cui la sera si sentivano i rumori ovattati della città vicina. La Galloise era circondata da una natura lasciata crescere selvaggia. Alcuni cespugli erano talmente alti da coprire la vista della dimora da lontano. La flora indomabile della Costa Azzurra fungeva da riparo per i nostri incontri. La vegetazione mediterranea rendeva quel luogo un'oasi proibita. Quando arrivai al laboratorio de Rémy, Pablo conosceva già bene l'ambiente. In una cittadina piccola come quella non è difficile notare facce nuove, e lui sembrò apprezzare particolarmente la mia di faccia nuova. A quei tempi stava ancora con Gillot, quella donna che non ha fatto altro che crearmi problemi anche dopo la fine della loro relazione. I due non passavano un bel momento, per chissà quale ragione. In ogni caso lui aveva occhi solo per me. Ci siamo incontrati nel 1952. Non avevo nemmeno 30 anni. Lavoravo come commessa, cercavo di vendere le ceramiche di Madurà ai turisti e ai mercanti d'arte. Ed ero arrivata in quel posto tramite Suzanne, che era una mia lontana parente. Con lui è stato amore a prima vista. Mi ha corteggiata regalandomi una rosa rossa ogni giorno e disegnando sulla parete con il gesso una colomba bianca. Amava i grandi gesti e le grandi dichiarazioni d'amore. Oh, Pablo ardeva di amore. Per questo molte sono rimaste bruciate. Ma io non avevo mai conosciuto una passione di tale portata. Un temperamento così testardo e focoso. Un uomo così deciso a rendermi sua. Non ho resistito e ho accettato subito di essere la sua modella. Il nostro amore era completo. Ci ha resi una sola anima. Io lo porto ancora con me e io continuo a vivere nella sua arte. I critici chiamano l'ultimo periodo della sua produzione l'époque Jacqueline. Mi diceva che avevo uno sguardo felino e mi ritraeva con il collo lungo, come un Modigliani. Mi faceva sentire la donna più bella del mondo. Lo andavo a trovare in villa, pur conscia del rischio di scatenare il caos a casa Picasso. E fortunatamente Françoise e i bambini non c'erano mai. Secondo me lei voleva starci il meno possibile. Quella che per lei era una gabbia dorata, per me era un angolo intimo in cui potevo avere Pablo solo per me. Per alcune ore io e lui eravamo gli unici esseri viventi sulla faccia della terra. Dopo che Françoise decise di lasciarlo, Picasso era sempre arrabbiato. Decisi di voler essere la sua nuova ragione per sorridere, la sua nuova ispirazione. Dovevo dimostrargli che io, a differenza di Françoise, ero su questa terra per renderlo felice. Françoise continuò a fargli visita anche dopo la separazione. Io andavo a trovare Monseigneur ogni giorno. Sì, chiamavo così il mio amore. E quando c'era anche lei in casa, l'aria diventava subito tesa. Non mi rivolgeva nemmeno la parola. E lo preferivo ai nostri litigi che dopo la morte di Pablo ci hanno devastate. In quei mesi continuavo a vivere con Catherine in una villa a Golf Juan che si chiamava Les Ziquets. Ha presente il ritratto di Madame Z? Madame Z, c'est moi. E il nome deriva proprio dal nome della villa in cui alloggiavo. Stavo a casa del mio amato per la maggior parte delle mie giornate. Anche quando lui e un po' di altri suoi conoscenti si trasferirono a Perpignan, io mi stabilii in un hotel là vicino. I suoi amici non mi vedevano di buon occhio. Anzi, mi credevano una cattiva influenza per via della mia assoluta devozione nei suoi confronti. Guarda un po' da che pulpito viene la predica. Perché arrabbiarsi con una donna innamorata che fa solo ciò che ritiene il meglio per Pablo e non con il suo entourage di sciacalli che si trovava attorno? Picasso di lì, Picasso fai questo, Picasso fai quello. Alla fine erano tutte delle sanguisughe. Mi perdoni, non volevo alterarmi. Vede, io sarò per sempre ricordata come l'ultima moglie ossessionata da Picasso, come la sua ultima schiava. Ma il mio amore è sempre stato vero. Mi sono presa cura di lui fino alla fine. Sono l'unica che l'ha reso felice fino al letto di morte. Cosa hanno avuto le altre da offrire? Io sono stata il suo scudo dalle sofferenze e dalle tragedie. Quando Maya, la figlia di Pablo, se ne andò in agosto, ho potuto vivere nella stanza con lui. Ricordo che una delle prime notti litigammo e fu come morire per me. Non ricordo cosa accese il nostro conflitto, ma feci tutto il possibile per farmi perdonare. Lui non mi rivolse la parola. Voleva vedere quanto fossi fedele e quanto fossi paziente. Io sono sempre stata fedele. Bene, ora che siamo giunti a tre quarti della cottura, aggiungiamo le rape. Bisogna fare attenzione a mantenere il litro d'acqua nella couscoussiera. A volte passavamo intere giornate a letto. Oh, nonostante l'età, Pablo si comportava ancora come un ragazzino. Facevamo dei piani per il futuro e mi diceva tutti i posti in cui mi avrebbe portata e i grandi artisti che mi avrebbe fatto conoscere. E parlava di filosofia, parlava di Dio, mentre io lo guardavo perdersi nei suoi discorsi. Io gli chiedevo di noi due, di quanto mi amasse, di quanto volesse sposarmi. Una volta mi rispose tantissimo, ma non poteva. Almeno non sposarmi. Amarmi, sì, certo. Olga, la prima moglie, era una persona particolare dalla quale non si era mai potuto separare. Abbiamo vissuto per un breve periodo a Parigi in cui non tornavo da anni. Mentre posavo per lui, per le Femmes d'Agère, ricevemmo una lettera. Olga Koklova era morta. Ricordo che quel giorno Pablo non mi rivolse di nuovo la parola. Io non sapevo cosa fare se non stargli vicino. In segreto, nel mio cuore, ero felicissima. Per Monsignor esistevo solo io adesso e sarebbe stato così per il resto delle nostre vite. Dopo due giorni di silenzio e incertezze, in una delle nostre giornate passate a letto nella casa studio parigina, si girò verso di me e mi disse: «Ah, possiamo sposarci?» Oh. Le lacrime si riversarono sulle mie guance. Piansi fino allo sfinimento e lo ringraziai ancora. Quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita. So che mi capisce. Nel 1958 Pablo comprò lo Château de Vevenargues solo per noi due. Ci siamo sposati nella stessa città in cui è nato il nostro amore, Valouris, nel marzo di 3 anni dopo, coronando così il mio sogno più grande, quello di giurare davanti a Dio la mia fedeltà a Pablo Picasso. Lui ha vissuto il resto della sua vita con me e io sono stata al suo fianco pregando che non arrivasse mai un ultimo giorno. Mi sto perdendo nei miei racconti. Ma ora il couscous è cotto, lo metto in un grande recipiente, aggiungo il burro insieme all'acqua di fiori d'arancio, facendo attenzione ai grumi, che se ci si pensa sono un po' come dei nodi che è bene sciogliere per stare meglio, no? Quando Monsignor mostrava i primi acciacchi e i primi problemi di salute, pregavo ogni sera a Dio che prendesse me prima di lui. Non avrei retto una vita senza Pablo, non avrei proprio. Per me era l'unico e il solo. Averlo accanto riempiva le mie giornate e... senza di lui ero un guscio inutile, uno scheletro che cammina per inerzia. Pablo è morto nel 1973 e da quel momento non ho mai più rivisto il sole. Dio non aveva ascoltato le mie preghiere. Mi sono trovata costretta a vivere una vita che non volevo. La vita senza Pablo Picasso, semplicemente, non è degna di essere vissuta. Lasciai che la natura prendesse il sopravvento. Smisi di combattere per le mie battaglie, ma restai in vita per difendere la memoria e il volere di mio marito. Françoise, la vipera, rese la mia vita un inferno perché pensava gli spettasse un pezzo di memoria di Pablo. Io ero la sola ad averlo accudito ed amato davvero. Solo io potevo decidere chi poteva anche solo nominare il nome di Pablo Picasso. Non è d'accordo. Ho concesso a François Gillot di scendere a patti per le questioni sul Museo Picasso e sull'eredità. Nessun castello, nessuna eredità è servita per riportare indietro mio marito. Ogni 8 del mese andavo a trovare la sua tomba e parlavo per ore. Lui era lì, solo e annoiato nella sua nuova vita nell'aldilà e sentivo che mi chiamava. Mon chéri, Madame Z, viens ici avec moi. Se avessi potuto, avrei scavato con le mie stesse mani pur di raggiungerlo e riposare per sempre con lui. Fino a quando, un giorno, ci sono riuscita davvero. Ho raggiunto il mio Pablo e ho raggiunto finalmente la pace eterna con l'unico uomo che mi abbia mai amato.
Couscous in salsa bianca. Ingredienti per 6 persone. 1,5 kg di carne d'agnello o un pollo. 1,5 kg di couscous a grana media. 3 grosse cipolle. 500 g di rapa, 500 g di zucchine, 200 g di ceci, 60 g di burro chiarificato, 50 g di burro normale, 3 cucchiai di acqua di fiori d'arancio, sale, pepe e cannella quanto basta. Il couscous è un piatto conviviale da mangiare insieme con le mani. Le porzioni sono abbondanti per tutti, non serve litigare per dividere. Tritare le cipolle. Tagliare la carne o il pollo in 6 pezzettoni. Nella base della couscousiera mettere il burro chiarificato, sale, pepe e cannella, una stecca, la cipolla tritata e la carne. Lasciar cuocere a fuoco lento fino a che non si asciuga l'acqua della cipolla. Aggiungere 1 litro di acqua bollente e i ceci precedentemente cotti. Metteteli in ammollo almeno 12 ore prima e sciacquateli. Lasciare cuocere la carne e i ceci per almeno un paio d'ore. Avete il tempo per parlare e pensare al passato. A 3/4 della cottura aggiungere le rape e le zucchine a pezzetti, continuando a controllare la salsa. Bisogna sempre mantenere 1 litro d'acqua nella couscousiera. Una volta cotto il couscous, cercate di non formare grumi perché rendono i ricordi più amari. Metterlo in un grande recipiente e aggiungere il burro insieme all'acqua di fiori di arancio. Al momento di servire, mettete la salsa sopra e distribuite i pezzetti di carne, le verdure e poi i ceci. Infine spolverate con un po' di cannella in polvere e servire. Godetevi la vostra cena in compagnia, sperando che i dissidi non rovinino il vostro pasto.
Avete ascoltato Musa con l'apostrofo. Un podcast originale Roger, realizzato in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Donne all'Ultimo Grido e al progetto di imprenditoria sociale Cuoche Combattenti. Le autrici sono Letizia Bravi, Chiara Attanasio, Alice Lopresti e Morena Rossi. La ricetta è stata letta dall'agrichef Lorenzo Lavezzari. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Laboratorio Narrativo. Post-produzione a cura di The Log Audio Post and Production.